La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z. Buon pomeriggio e benvenuti a La Canoa di Carta, il programma di teatro di Radio Statale. Oggi va in onda la nostra terza puntata. Vi ricordiamo che noi andiamo in onda un lunedì sì e uno no, dalle 16 alle 17. Io sono Cecilia, ma non sono sola per fortuna, sono sempre accompagnata dai miei carissimi co-speaker, Jonathan e Camilla.
Ciao a tutti. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, vai Jonathan, lascio a te la parola.
Dunque, oggi abbiamo un ospite? Sì, sì, prima di presentare l'ospite di oggi, però vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori dove possono interagire con noi, tipo insultarci.
Magari no.
Vabbè, scriverci che ci amano, mandare delle foto, eccetera. Quindi www.facebook.com/lacanoadicarta.
Molto bene.
Oppure il nostro account Twitter attivissimo, canoa-basso
di... È attivo! Non iniziamo, eh! Io lo tengo attivissimo il canale Twitter. Anzi, interagite, followateci.
Però non mi puoi interrompere mentre dico l'importantissimo portale
follower
di Twitter, quindi canoa-d-carta per chi di voi ci voglia twittare e scrivere.
Molto
dunque
bene.
Ricordo che presto potrete anche ascoltare il nostro podcast su iTunes, ma poi queste informazioni verranno date a tempo debito.
A tempo debito, sì sì.
Sì sì, quando ci rinnovano il contratto. Dunque, come tutti sapete, ma anche no, la nostra trasmissione ogni puntata si propone di affrontare una lettera e quindi una parola dal mondo teatrale. Qual è la lettera di oggi, Camilla?
Oggi affronteremo la lettera D.
Scusate, mi diverto moltissimo a fare queste
non
cose.
Non come dromedario, Danio, perché non ci occupiamo di zoo, ma di drammaturgia.
Peccato.
Peccato, peccato.
E prima di presentare l'ospite di oggi andiamo ad ascoltare il primo brano. Abbiamo infatti scelto per la puntata di oggi una serie di canzoni che giustamente iniziano con la lettera D.
Ma allora adesso ci andiamo a ascoltare il brano di un gruppo dannatamente simpatico che vi riveleremo dopo chi è.
Ieri andando a fare due passi in un percorso di fede, mi chiedevo, posso smaltire i peccati con i giochi, ma sono troppi peccati mortali che ho collezionato. Per esempio, ho fatto adulterio, mentito, rubato, continuamente pisello, toccato. All'età di 6 anni ero già condannato. Troppo vado all'inferno, nel fuoco eterno. Gli onanisti, i comunisti e Gengis Khan. Avrebbe detto che sarei finito dannato, ma come ti muovi ti imbatti in un peccato, credi in un gruppetto di dei e poi li nomini in vano. Per Giove, per Diana, per Baco, per Vinci, pinti e mi dimentichi di santificare. Non onori i papi, non onori i namami, accidentalmente assassini la gente dopo una cena elegante. Crema protezione totale contro il fuoco infernale. Non c'è, non c'è. Tutti nudisti, ustionati, dannati in forno. Ed è va, oh yeah. Successo, pazzesco, vivere una vita. moderati, i giornalisti e gli esodati.
Tutti quanti all'inferno.
Evviva!
Evviva! Rieccoci la canoa di carta. Oggi è lunedì 21 novembre. Questa era Dannati Forever di Elio e le Storie Tese, canzone in tema con la puntata di oggi in cui ci occupiamo della lettera D, ovvero di drammaturgia. Dunque, bando alle ciance.
Presentiamo subito l'ospite di oggi. E qui Sara Fessina, benvenuta.
Ciao Sara, benvenuta.
Ciao, scusa, ti introduciamo, ma ti dobbiamo subito stoppare perché...
Esatto, perché vento col nostro professor Severino Diligenti, sempre molto impegnato con le lezioni, quindi occuperà un breve spazio, ma fondamentale.
Buon pomeriggio.
Ah, buongiorno, buon pomeriggio, professore.
Buongiorno.
Buon pomeriggio. Dunque, oggi ci occupiamo della parola drammaturgo. Quindi una parola che deriva dal greco drama e ergon. Ergon è l'opera, l'azione, quello che viene compiuto. Drama indica l'azione teatrale, quindi colui che scrive azione teatrale. Dramma da drau, fare, recitare. La parola dramma ai tempi moderni ha acquisito un significato ulteriore, diverso, qualcosa di catastrofico, triste, struggente, un dramma. Per esempio, è un dramma che voi conduciate una trasmissione radiofonica vostra.
Ma professore, ma no, ma non sia così cattivo.
Un pochino, dai, meno male che non vi pagano, diciamo.
Ma senta, a parte queste cose, io le volevo chiedere una cosa, visto che comunque lei è un notissimo chiosatore di Carlo Emilio Gadda e quindi insomma si diletta di scrittura in qualche modo, volevo chiederle, ma si è mai occupato di drammaturgia?
Sì, grazie per questa domanda.
Prego.
Sto giusto appunto completando la scrittura di un'opera teatrale in questo momento, un'opera importante, si chiama L'ignoto e la farfalla. Ecco.
Ah, interessante.
Sì, è un'opera interessante. Cosa c'è? Cosa vuoi?
Ma...
No, fammi vedere.
Ma poverino.
No, come l'hai scritta? L'hai scritta male la scena 4.
Ma
non devi scriverla
ma
così.
Ma poverino.
Ti pago 3 euro l'ora.
Professore.
Guarda che porta il mio nome quella roba lì. Vai a rifarlo.
Professore,
vai.
Professore, si calmi.
Sì.
Si calmi che
era lo stagista di drammaturgia. Un caro ragazzo, lui. Tanto bisogna fargli lavorare in qualche modo.
Ma no, ma certo, però bisogna anche
vabbè,
non ci mettiamo a fare pedagogia, che dobbiamo tornare.
Ma se le merita, caro ragazzo.
Bene, caro. Allora, professore, noi la ringraziamo, che sappiamo che lei deve andare a lezione, giusto?
Sì, corro.
Va bene, allora ci vediamo molto
grazie,
presto.
Arrivederci, buon pomeriggio.
Salve. Sara, hai visto il nostro professor Severino di
Diligenti? È sempre illuminante, Severino.
Illuminante,
un giorno
sì.
Inviteremo anche lo stagista, magari
a parlare.
Ci spiegherà qualcosa.
Non può parlare.
No, credo anch'io. Credo che sia muto,
sì.
Proprio.
Allora, finalmente abbiamo qui la nostra Sara e possiamo parlare con lei.
Allora, cominceremo a farle qualche domanda, no? Sara, ti facciamo qualche domanda. Intanto, come sei diventata drammaturga? Proprio...
Così, bandi.
Bandi.
Bam, bam,
botto.
Bam, bam, bam.
Ho studiato.
Ah, meno male.
Meno male. Quindi si studia per fare
sì,
il drammaturgo.
Sì,
ma
poi,
pensa a te.
Volendo, uno può anche studiare per fare il drammaturgo, sì.
Sì, sì.
Ho studiato storia del teatro all'università e poi, mano a mano, comprendendo che era la scrittura ciò che mi interessava, ho provato ad entrare alla scuola d'arte drammatica Paolo Grassi all'interno del corso di drammaturgia. Mi
Bella.
Hanno preso.
Ah.
Così
è
successo.
Quindi hai fatto 3 anni in Paolo Grassi.
Esatto.
Che è un po' come tornare al liceo, no?
Eh sì, è un po' come tornare al liceo. Vai a scuola, ci sono le lezioni, ci sono i tuoi compagni, fai i compiti.
Compiti.
Ci sono le verifiche e per 3 anni fai, studi, scrivi quello.
Tutto bene, quindi non ti hanno raccomandata per diventare drammaturga, cioè proprio
no.
Hai studiato, meno male.
Ah,
cioè ancora
okay.
Penso tu sia 10%.
Può essere.
Però oltre a drammaturga noi sappiamo che tu con il tempo sei diventata anche regista. How? Che non era uno scatarro, ma era
esatto.
Come?
Capra ignorante!
Sì, con il tempo io...
serietà.
Momento di serietà, sì. Bisogna dire una cosa seria. Con il tempo io ho fondato un'associazione che si chiama Teatro Extrugheria, che è la mia associazione culturale con la quale produciamo. Sì, Cecilia, dimmi.
Volevo fare una domanda, scusa, piccola parentesi. Associazione è come dire una compagnia, giusto?
Esatto,
per i nostri ascoltatori che magari non
sanno. Esatto, possiamo dire compagnia teatrale Teatro Extrugheria, è un
molto
modo
bene.
Burocratico di chiamare poi l'associazione.
Sì, no, ma perché sai, certo. Noi, visto che ci occupiamo anche di lettere e parole, è importante dare i nomi alle cose.
Esatto.
Ho fondato la mia compagnia
molto
e con
bene.
Essa ho cominciato a scrivere testi e occuparmi anche di regia.
Vai. Com'è che essere una drammaturga così giovane nel 2016?
Com'è?
Giovane,
che bello che mi dà della giovane. Com'è? Poliedrico. Poliedrico e bisogna avere molta costanza. Un drammaturgo, o quantomeno la mia figura, fa numerose cose, tra cui anche scrivere testi. Per cui lavoriamo nel sociale, lavoriamo con i bambini, con gli adulti, con varie realtà. E tra queste realtà io mi occupo sempre, fino ad oggi quantomeno, per la mia associazione, per la mia compagnia, scusate, per la mia compagnia mi occupo di scrivere poi la parte testuale dei progetti, che spesso sono, più lievi, quindi sono di contenuto queste drammaturgie, altre volte sono la drammaturgia vera e propria di uno spettacolo.
Ah, molto interessante. Quindi tu partecipi comunque a molti premi, a molti festival.
Uno ci prova. Uno ci prova a partecipare
e poi chi lo sa.
E poi chi lo sa.
Ma sulla parte dei premi, premiazioni parleremo dopo. Io volevo farti invece un'altra domanda, visto che appunto tu fai la drammaturga, volevo chiederti: ma che differenza c'è per esempio con uno scrittore che scrive un romanzo?
Allora, io ti parlo della mia esperienza, poi ognuno chiaramente ha un rapporto anche un po' differente con la scrittura e con il teatro. Un drammaturgo, come diceva il professor, com'è che si chiama?
Severino Panizzarsi,
perché aveva una faccia bellissima, una faccia bellissima, è quello che scrive un testo ma con un'azione. E quindi un testo per il teatro, quindi già proprio a livello visivo questa cosa salta all'occhio ed è differente. Posso fare una citazione per far capire?
Cioè,
magari
certo.
Tipo, adesso è uscito un nuovo Harry Potter, non so se qualcuno lo ha letto, visto.
L'ho visto, cioè sono andato alla Feltrinelli e tipo di sgamo me lo sono letto,
esatto.
Senza pagarlo.
Fantastico, genio. Questo è un esempio di una cosa che prima era scritta a romanzo, quindi quanti libri sono? 7, 8 scritti?
7
a romanzo, e quest'ultimo invece è scritto a drammaturgia. Questa cosa probabilmente ha destabilizzato anche un po' il pubblico di Harry Potter, nel senso che le grandi descrizioni degli ambienti della scuola di Hogwarts, piuttosto che delle varie movimenti emotivi dei personaggi, passano solo esclusivamente attraverso la parola e brevi didascalie. Un drammaturgo è una persona di teatro, quindi è una persona che conosce il fare teatrale perché l'ha studiato, come per esempio formazione attorale magari di base, piuttosto che un drammaturgo che è anche regista, piuttosto che un drammaturgo che pratica e vede le prove in sala prove con gli attori e con il regista quotidianamente. Di conseguenza appunto la differenza è proprio fondante, nel senso che scrive per il teatro, per una parola che viene recitata da degli attori, che può essere magari anche in alcuni casi modificata durante le prove di un lavoro per necessità sceniche.
Ah, ok.
Hai capito?
Okay.
Ci ha ammutoliti.
Ci hai ammutoliti, interessantissimo.
Io volevo sapere un'altra cosa, ma per i tuoi personaggi ti ispiri a persone che conosci o inventi del libero spazio?
Dal nulla.
No, allora, i miei personaggi in genere partono sempre da un lavoro, diciamo, collettivo. È un lavoro, la nostra compagnia, continuo a chiamarla la nostra compagnia lavora spesso in strada con le persone, facendo quelle che vengono chiamate performance, indagine sociale con le persone, e che indagano una determinata area di interesse, quale era stata la crisi economica, l'amore folle delle persone, piuttosto che altri temi, come si vive una determinata città. E da queste indagini in strada, che sono performative e sono delle installazioni, si traggono delle testimonianze di persone e per cui poi viene scritto il testo, per cui c'è sempre un eco di queste testimonianze. Dall'altro canto, come autrice, diciamo, al di là delle indagini in strada, sicuramente c'è sempre un aspetto che tu hai di riferimento, un po' come un attore che lavora su un personaggio, o l'ha provato su se stesso o richiama alla mente qualcuno che è similare a quello che deve andare poi a dire in scena.
Senti,
si tende a non avere, essere autobiografici dopo un po'.
Sì.
Magari all'inizio,
certo,
uno fa qualche scivolone e poi col tempo magari impari a gestire questa
ma
cosa.
Ma piuttosto mi interessa, cioè, quando scrivi, cioè, tu come ti prepari, cioè tu ti chiudi in casa, sì, oppure vai, non lo so, ci sono quelli, non lo so, ci sono quelli che si ubriacano, quelli
no, quando scrivo, cioè proprio quel mese che mi prendo per scrivere il testo, punto, senza, mi chiudo in casa, modalità ciabatta, cappello unto,
vai in letargo,
vado in letargo,
che bella immagine,
sì. E dopodiché,
un ritiro.
Sì, un ritiro, dopodiché a volte ne esco in maniera più o meno provata, dipende,
certo,
un po', cercando momenti di svago con amici, cose,
certo,
però sì, mi ritiro, ci vuole concentrazione, cioè, devi rimanere concentrato su quella cosa lì comunque.
Beh, immagino.
Anche perché immagino ci siano delle scadenze,
delle scadenze che sono dettate, come diceva Cecilia prima, da concorsi o da produzioni o da andare in scena e prove che devono,
esatto,
essere rispettate.
Certo.
Ma quindi è, diciamo, un lavoro che vive di opposti, perché magari stai tanto a contatto con delle persone nel primo momento e poi c'è il momento di recollection in tranquillity.
Esatto, sì.
Cioè, qui in solitudine, eccetera. Ma come la vivi questa? Cioè, ti sembra una cosa sana?
Sì, no, mi sembra una cosa sana.
No, comunque, molte grazie Sara per questa prima parte in cui abbiamo parlato appunto della drammaturgia in generale. Adesso andiamo ad ascoltarci la prossima canzone, poi parleremo più nel dettaglio dei tuoi lavori. Ma te lo spiego. È una canzone che inizia sempre per D, ma guarda un po', e parla anche di teatro e di luoghi teatrali. È il mitico Paolo Conte e questa è Dal Loggione.
Wow.
Lampi fuori nel buio temporale, e lampi qui nel teatro comunale. Lampi sulle signore ingioiellate, e lampi su legni e trombe lucidate, e io che sono qui per rivederti. Io che sono qui per ritrovarti, io che sono qui per adorarti, io che non sono un tubo di concerto. Dal loggione io ti osservo, bella che tuo marito ne è superbo, forse forse tu vuoi che io ci sia. E aspetti di avere un lampo di follia. Ma già le luci sfumano nell'ombra. Ecco, ti sei voltata o almeno sembra. Ma ora il buio cale non rimane. Altro che l'incantesimo sublime. E allora viva la musica che ti va.
Rieccoci su www.radiostatale.it. Questa è la Canoa di Carta, programma di teatro di Radio Statale. Oggi è il 21 novembre e stiamo parlando di drammaturgia.
Ma che bello.
Con Sara Pessina, giovane drammaturga di teatro ex drogheria. Vi ricordiamo che potete interagire con noi sui nostri social www.facebook.com/lacanoadicarta o sul nostro account Twitter canoa_di_carta.
Oh yeah.
Sara, volevo parlare con te del tuo lavoro, cioè nello
ma
specifico.
Che strano, guarda.
Pensavo di pasticcini.
Quello una volta ci prendiamo un caffè, un'altra cosa.
Dopo.
No, del tuo lavoro passato, di quello che hai fatto. Siccome adesso abbiamo parlato in generale di che cos'è essere una drammaturga oggi, invece proprio su quello che hai fatto tu, sulla tua esperienza, i tuoi lavori, cioè...
Sì, perché prima ci hai detto che comunque tu parti, spesso ti è capitato di partire da delle indagini sociali per scrivere un testo, quindi se avessi voglia per caso di raccontare nello specifico la tua esperienza.
Va bene. Allora sì, parto da un'indagine sociale con le persone e la motivazione è perché credo che il teatro oggi e la drammaturgia, per quanto mi riguarda, debba parlare e debba essere sempre portatrice di un messaggio collettivo, di qualcosa che riguarda una comunità, e di conseguenza da qui mi piace iniziare. Il primo lavoro che Teatro Extrogheria ha fatto si chiama sulla psicofolia d'amore.
Bellissimo, io l'ho visto.
Sì, è vero, l'hai visto.
Voi eravate troppo piccoli.
Sì, noi eravamo giovani, eravamo tipo giovani come voi. Sì.
Non diciamo
l'età, ma eravamo giovani. E questo spettacolo partiva da una cosa, da un sentimento di giovani in cui non si capisce bene nell'amore quando diventa follia e quando invece diciamo è amore vero. Per cui questo lavoro, che era ambientato in un bagno, che è il bagno della psicofollia, parola da noi coniata durante le prove,
tutto in un bagno,
era un bagnetto 3 metri per 3 che girava con una cupoletta intorno, che nei parchi era molto suggestiva perché si illuminava, quindi era come una lanterna luminosa.
Bellissimo.
Girava e chiedeva alle persone di fare un gioco, questa era la fase di indagine, che era il gioco dello speed date psicofolle, dove praticamente, come in uno speed date, sapete cos'è uno speed date, no?
Certo. Noi sì, ma vogliamo ricordarlo ai non...
Cecilia, che cos'è uno
Cecilia,
speed date?
No, guardate, io proprio
Cecilia,
non...
Cecilia, hai fatto lo speed date, cliccato a uno speed
secondo
date.
Secondo me l'hai fatto.
Secondo me sì.
No, veramente... No.
Si conosce.
Non c'è il prof Severino che può tornare.
No, non credo. Severino Pino, secondo me lo speed date non gli piace tanto. No. Poi, io credo, da quello che ho capito, che lo speed date sia un incontro velocissimo, rapidissimo tra due persone, che poi se scocca la scintilla, esatto, e si trovano, sono anime gemelle, bene, si porta a casa la serata. Invece se invece si stanno
Tinder
antipatici,
di
niente.
Ieri.
Ah, però esatto, un Tinder face to face.
Oh, esatto.
Col campanellino.
Col campanellino. Noi lo facevamo, soltanto che le domande...
Al bagno.
In bagno, certo. Sì. Ma in bagno.
Dove si scopre il vero essere delle persone.
Sì, esatto. Esatto. Sì. Ma l'anima.
Le domande erano pilotate e servivano alle persone per conoscerci in maniera più ironica, e a noi per indagare tutte quelle cose che poi avremmo messo nello spettacolo. Da qui è nato lo spettacolo, che era debuttato nel 2011 e che tutt'oggi è in programmazione. Spesso a San Valentino viene richiesto.
Eh beh, certo, certo.
Questa è stata la prima indagine che abbiamo fatto e il primo spettacolo che ne è poi che è stato creato. Poi è toccato a 21 gradi costanti, che è stata una performance indagine sociale in piazza con 3 frigoriferi rossi che indagavano che cosa mancava alle persone in tempo di crisi, persone che principalmente erano under 35 come target di età, e indagavano appunto i sogni perduti, le mancanze che potevano essere il fatto che uno non può più andare in vacanza a causa della crisi, comprarsi una casa, scegliere di avere un figlio, sposarsi, eccetera, eccetera, eccetera.
Nel frigorifero.
Con i frigoriferi. Con dei frigoriferi.
Esatto.
Perché?
Perché
il gioco...
cioè, sono tristi, si sfogano,
no,
mangiando.
No, il gioco è... il gioco è era che dovunque tu metti il frigorifero la temperatura rimane costante, perché è suo compito, è in sé la costanza della temperatura. L'essere umano no. La temperatura varia, quindi sei depresso, sei più freddo, sei più felice, sei entusiasta, sei più calda la temperatura, diciamo.
Cavolo, io sono così. Sempre fredda, vuol dire che sono sempre...
Cecilia è calda.
Cecilia è calda.
Ma perché mi prendete in giro oggi?
E quindi questi 3 frigoriferi indagavano appunto che cosa mancava alle persone e i loro sogni persi a causa della crisi. Questo è diventato uno spettacolo che poi ha girato e gira e che si chiama 21 gradi.
Ma anche un sottotitolo in latino. No,
no,
quello
non
è quello dopo.
Ma perché 21 gradi? C'è del frigo?
Perché 21 gradi è la temperatura ideale nella quale le cellule del nostro corpo possono vivere e non sopravvivere. Sotto i 21 gradi il corpo mette in atto dei meccanismi di sopravvivenza, sopra i 21 gradi fa caldo. Poi uno può avere caldo o freddo, però a livello cellulare questa è la temperatura ideale.
Cioè, quindi mi stai dicendo che oggi 21 novembre, che fa freddo e siamo sotto Natale, le mie cellule
stanno
sopravvivendo.
Sopravvivono.
Poverine,
sì.
Molto bene, ecco. Infatti, visto che si parla di sopravvivere, mi aggancerei al terzo spettacolo di cui...
Che parla di...
Di cosa parla,
no,
Cecilia?
Lo so che di cosa...
Di codice.
Eccolo!
Lo sai di cosa parla, Cecilia?
Parla di morte. Ah. Però... Yeah. Non è che sono una drammaturga, per come diceva il professore, triste, che parla in maniera... Sì. È uno spettacolo che parla di morte, ma che in realtà ha una sua ironia all'interno e una sua leggerezza. Si chiama 3+1, Siti Tibi Terra Levis, che vuol dire...
Aspetta, no, ripetimi, okay.
Il professore?
No, il professore è andato via.
Le cose.
No, perché lui ha fatto il classico.
Ah, ok. Allora,
sto facendo lettere pure, quindi ho l'esame di latino.
Lo spettacolo si chiama 3+1... Sit Tibi Terra Levis.
Sit Tibi, la terra ti sia lieve.
Bravissimo.
Capra ignorante.
Ma cosa capra? Sei tu una capra.
Oh, molto bene.
Johnny si è gasato,
sì,
possiamo,
sì,
andare,
sono
avanti.
Contento, penso di...
Questa era una frase che veniva messa sulle tombe pagane affinché fosse di buon auspicio, diciamo, affinché la morte di una persona cara non fosse troppo pesante da sopportare per chi rimane. E questo è un po' quello di cui parla lo spettacolo, quindi parla di questi 3 personaggi che sono rappresentativi di 3 tipologie di persone molto differenti fra di loro, che si ritrovano in questo al di là fittizio e si trovano ad assistere ai loro funerali. E quello che succede è lo snocciolamento di queste vite, che vuole essere il più lieve possibile nella risoluzione anche di alcuni punti chiave della loro vita che non sono magari risolti. Una risoluzione che in realtà è tutto un gioco, perché in realtà questa risoluzione avviene durante il funerale per i parenti stessi, anche se noi vediamo appunto queste 3 vite live sul palco. +1, perché c'è questa sorta di caronte della situazione o sacerdote del rito, diciamo, che accompagna silenziosamente queste anime verso la luce.
E questo si potrà vedere?
Sì, questo si potrà vedere il 10 di dicembre al Teatro Alle Grazie di Bergamo alle ore 21. Se ci seguite su Facebook Facebook anche noi.
Certo, poi lascio, anzi no, approfittiamone per dare i tuoi contatti della tua compagnia.
Esatto, www.facebook.com/teatroextrogheria.
Molto facile.
Lì trovate tutte le cose, tutti i nostri progetti, tutte quante le cose che facciamo. Si può vedere appunto a Bergamo.
Eh no, ma certo, ma poi noi terremo aggiornati i nostri follower sulle future date. Allora, adesso andiamo ad ascoltare la prossima canzone che noi sappiamo essere di gusto della nostra ospite.
Tanto bella, si piango, cioè proprio fontana, arriva a metà canzone e io comincio a piangere.
Ah, quindi salutiamo, chiudiamo la puntata.
No, ma è per quella fontana rinvigorente, no?
Okay. Se lo stagista di Severino può portarci dei fazzoletti, per favore.
Grazie, stagista.
Dov'è? Bene, Sara, a te la parola di annunciare la prossima canzone.
Allora, la prossima canzone è dedicato di Loredana Bertè, ma... aiutami, ma
scritta da Ivano Fossati.
Esatto.
Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù. Trovata mai alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi che poi così cattivi non sono mai, per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce non si butta giù. Ai miei pensieri, a come ero ieri, anche per me. E questo schifo di canzone non può mica finire qui, manca giusto un'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me.
E rieccoci alla Canoa di Carta, programma di Radio Statale che si occupa di teatro. Siamo qui a parlare di drammaturgia, affrontando la lettera D, con Sara Pessina, la nostra giovane drammaturga.
Giovanissima.
Giovanissima. Questa che avete ascoltato era Loredana Bertè con Dedicato, scritta da
Ivano Fossati.
Molto bene.
Io già mi devo asciugare le lacrime, a posto.
Allora, Sara, l'ultima parte della trasmissione noi ti volevamo chiedere se tu hai voglia di raccontarci, visto che prima hai detto che comunque tu partecipi a premi, bandi, eccetera.
Come tutti, sì.
Come
sì,
tutti. Sì. No, cioè la tua esperienza rispetto a questa esperienza.
È un'esperienza che sicuramente più uno prova a fare bandi, concorsi, più impara anche dalle sconfitte o comunque dalle esperienze più o meno negative o positive che si trovano. Per esempio con 21 gradi, che è stato il penultimo lavoro fatto, come drammaturgo ho vinto il premio d'Arts alla drammaturgia 2014,
certo.
Un paio di anni fa, sì. E lo spettacolo è stato uno spettacolo finalista al premio Anna Pancirolli, sempre dello stesso anno, che è un premio molto bello, secondo me, è un premio dove delle realtà molto interessanti si incontrano e si scambiano anche delle esperienze forti e belle. E invece 3 più 1 è arrivato in finale al premio Istrio per scrittura di scena.
Standing ovation.
Bello, nel senso, anche questa cosa qua, anche, come dire, anche non avendolo vinto, è stata sicuramente una cosa che è stata importante.
Allora, io dalla mia profonda ignoranza ti volevo chiedere cos'è il premio Istrio.
Su questo io sono
brava.
Preparata.
Meno male.
Allora,
grazie Cecilia.
Sì, allora, Istrio in realtà...
Comunque è una figata.
È una figata,
dire,
in generale. È una rivista trimestrale di teatro che possiamo trovare a Milano in varie librerie, tipo Feltrinelli, la Libreria dello Spettacolo, la Libreria Popolare. E appunto è una rivista che tratta di teatro, se non si era capito. Però dal 1989 questa rivista ha creato il premio Istrio, che è un premio che viene dato a varie categorie. C'è per esempio quella dell'Istrio alla vocazione per attori under 30, quello delle scritture di scena per i drammaturghi under 35.
Certo.
Quello a cui ha partecipato Sara, quello Occhi di scena per fotografi, che non sapevo che esisteva, molto interessante.
Ma parteciperai presto?
Parteciperò presto,
col
sì,
telefonino, con
col
Instagram.
Telefonino. E poi c'è anche quello per artisti già affermati nella scena italiana, ma ci sono anche tante altre categorie. Ma cari ascoltatori, sul sito premioistrio.org potrete trovare sicuramente la categoria che più si confà a vosotros.
Se volete partecipare.
Sì, ci sarà anche quello per i radiofoni.
Partecipate, perché
idioti.
L'importante è partecipare.
Detto ciò, Sara, allora è giunto un momento che ti racconterà Jonathan.
Ah, un momento
un po'
a noi caro. Noi abbiamo delle rubriche, la nostra rubrica delle figure, come possiamo dire, figure brutte, le figure brutte.
Ah.
Le figuracce, no? Quelle che ti succedono a teatro.
Cioè, devo dirle in radio?
Sì, devi raccontarci. Questo apriamo ufficialmente il nostro momento Macbeth.
Purtroppo il momento Macbeth.
Io ho uno scheletro.
Hai uno scheletro?
Ho uno scheletro. Sì, sono una drammaturga con uno scheletro.
Ma nell'armadio? Nell'armadio?
Sì.
O...
è la prima volta, forse lo dico ad alta voce. Lo dico.
Urcala!
Io sono una drammaturga, vero? Ma sono disgrafica.
Didi! Non potevamo invitare un ospite migliore.
Sono disgrafica, sì, ma è proprio così, cioè, non scientificamente, come si dice, clinicamente provato.
Vabbè, mio parrucchiere era calvo, non vuol dire niente, me li tagliava bene i capelli.
È molto faticoso per un drammaturgo essere disgrafico, perché la disgrafia, più sei sotto stress, più esce. Quindi i miei testi, tendenzialmente, soprattutto quelli magari più importanti, sono pieni di errori di ortografia, quindi io ho necessità di un editor, perché sennò cioè, sembra un analfabeta. Però è un disturbo, non lo faccio apposta, giuro.
No.
Fossi probabilmente una scrittrice di prosa, sarebbe più grave.
Ma invece
l'hai detto,
l'hai ammesso.
L'ho ammesso.
Ma invece no, altre tipo disavventure che vuoi?
Ah, beh, la prima volta che Le variazioni possibili, il nostro primo spettacolo, è uscito verso il pubblico, si trattava del 2010, tipo una cosa del genere, ed eravamo a questo festival molto carino, che per i vostri, non telespettatori, per i vostri radio
ascoltatori
è perfetto. Festival che si chiama Art Shot, che avviene a Crema nel periodo di luglio, ed è un festival della creatività giovanile. Loro sono carinissimi, super ospitali, e tu puoi mostrare la tua opera al loro pubblico. 10 minuti prima che le porte della mostra, perché è una mostra, quindi c'è sia la parte teatrale, sia la parte poi di artisti visivi, eccetera. 10 minuti prima che la mostra aprisse, io e Stefania, che è la costumista ancora oggi che lavora con me.
Possiamo salutarla, Stefania. Ciao,
Stefania.
Ciao, bella. Carina. Siamo entrati in questo bagno che dicevamo prima. Abbiamo alzato gli occhi al cielo e vediamo che le cose che erano appese nel bagno erano pericolosamente basse. Dicevo, ma oibò, com'è possibile che siano così basse? Allora ci guardiamo intorno e scopriamo che la struttura si era aperta in due. Questo 10 minuti prima.
Mamma.
Le cose erano due, o chiudevamo tutto quanto, oppure con le fasciate da elettricista, che tengono, chiaramente, abbiamo cercato di salvare il salvabile. poi l'abbiamo sistemata nei giorni successivi.
Benedette
però.
Fascette da elettricista. Benedette. Noi ringraziamo tutte le fascette del mondo.
E anche gli elettricisti.
E anche gli elettricisti.
Sempre utili.
Senza di loro non ci sarebbero le fascette.
Esatto,
quindi.
Ma neanche il teatro. Qualcuno dovrà pure illuminare, no?
Qualcuno dovrà aprire tutto prima o poi. Sì.
Bene, salutiamo le fascette. E adesso, Cami, vuoi introdurre tu la prossima rubrica?
Allora sì, adesso diamo spazio alla nostra ultima rubrica.
Seconda e ultima, bellissima rubrica.
La rubrica Sipario, dove ti chiediamo, se te la senti, di lasciarci un pensiero, un consiglio che vuoi condividere con noi e soprattutto con i nostri radioascoltatori.
Ok, allora io vi lascio una clip.
Allora no, diciamo che siccome per i nostri radioascoltatori, quando noi abbiamo parlato con Sara per accordare questa intervista, lei ha espresso il desiderio di voler condividere con noi questo pezzo della storia infinita, no?
Sì.
Che per chi non lo sapesse, La Storia Infinita, che cos'è, Sara?
La Storia Infinita è un film, ma ancora prima un libro. È un film che della generazione under 35 ha assolutamente vissuto come fondante nella sua cultura giovanile, quindi da bambino. E c'è questo pezzo della Storia Infinita che ascolteremo tra poco, che parla del nulla, cioè tutto il...
C'è niente, cioè stan zitti?
No, stan zitti, che il nulla dilaga.
Ci vuoi lasciare
e
nulla?
Ci mangia tutti. Oh, e il nulla è il nulla. L'uomo non sogna più, l'uomo non vive più, l'uomo non crea più arte. E questo pezzo della Storia Infinita è inserito nello spettacolo e nel testo 21 gradi. E quindi vi volevo lasciare con questo anche come sprono a non lasciarci mangiare dal nulla.
Molto interessante, certo. Beh, direi che dopo questa premessa ce lo andiamo subito ad ascoltare.
Chi sei tu?
Io mi chiamo Gmork. E tu? Chiunque tu sia, avrai l'onore di essere la mia ultima vittima.
Non ti sarà facile uccidermi. Io sono un guerriero.
Valoroso guerriero. Combatti il nulla, allora.
Come faccio se non varco i confini di fantasia? Cosa c'è di tanto buffo?
Fantasia non ha confini.
No, non è vero. Tu menti.
Sei uno sciocco. E non sai un bel niente di fantasia. È il mondo della fantasia umana. Ogni suo elemento, ogni sua creatura, scaturisce dai sogni e dalle speranze dell'umanità. E quindi fantasia non può avere confini.
Perché fantasia muore?
Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga.
Che cos'è questo nulla?
È il vuoto che ci circonda. È la disperazione che distrugge il mondo, e io ho fatto in modo di aiutarlo.
Ma perché?
Perché è più facile dominare chi non crede in niente, e questo è il modo più sicuro di conquistare il potere.
Urca!
Hai visto?
Mica pizza e fichi. Abbiamo ascoltato il momento sipario che ci ha portato la nostra Sara. Noi vogliamo ringraziarla innanzitutto per aver partecipato al nostro programma.
Grazie a voi.
E noi vogliamo lasciarti un regalo.
Visto
un regalino.
Che tu ci hai lasciato il sipario, noi ci hai lasciato il nulla.
Il nulla. Noi combattiamo il nulla, no? Giusto?
Certo.
Anzi, a questo proposito, voglio dire, noi siamo Atreyu che dice:
se tanto dobbiamo morire, preferisco morire lottando.
Ecco, esatto. Ricordiamoci questo messaggio importante.
Importantissimo.
È vero.
Quindi ti lasciamo la nostra canoina di carta, sulla quale ci siamo presi la libertà di lasciarti un messaggio anche noi. Mostrami uno che origlia per abitudine congenita, con gli istinti di un guardone. E io ti mostrerò come nasce un drammaturgo. Di Kenneth.
Tainan.
Tainan. Bello.
Sì.
È un po' Sisioriglia, è vero.
È un po' Sisioriglia.
Sì. Siamo un po' degli spioni. Che bello.
Bene, comunque, visto siamo alla conclusione della nostra terza puntata, e allora noi ricordiamo i contatti di Sara, che di Teatro Ex Drogheria, che fra l'altro approfitterei giusto questi ultimi minuti per dire perché si chiama Teatro Ex Drogheria, ero molto curiosa di sapere.
Si chiama Teatro Ex Drogheria perché la nostra prima sala prova era in un'ex drogheria con una vetrina su strada, e questo ha provocato l'inizio di tutto e l'inizio anche del nostro pensiero rispetto alle indagini sociali in strada, perché le persone banalmente si affacciavano e ci chiedevano ma cosa state facendo, e ci raccontavano i fatti loro e le loro esperienze sul tema che stavamo indagando, e quindi abbiamo voluto tenerlo come simbolo per insomma, da portare avanti questa
poetica.
Poetica, no. Sì, portare avanti questa poetica.
Molto bene. Quindi su Facebook www.facebook.com/teatroexdrogheria. Invece, Jonathan, ricorda invece ai nostri ascoltatori i nostri contatti.
Allora, www.facebook.com/lacanoadicarta, tutto attaccato. Pure il nostro account Twitter, canoa_di_carta, e me li ricordo, signori.
Molto bene, allora noi ringraziamo Sara per essere stata con noi.
Grazie
e
a voi.
E ricordiamo a tutti il 10 dicembre
al Teatro Alle Grazie di Bergamo. Si arriva anche col treno, è comodissimo.
Noi terremo aggiornati, insomma, i nostri.
E vi aspetto anche a voi.
Certo, assolutamente, assolutamente. E allora noi ci risentiamo il 5 dicembre.
Tra due settimane, sotto Natale.
Sotto Natale, non vi annunciamo ancora chi sarà l'ospite. Teniamo la suspense, il mistero, ma se ci seguirete sui nostri social lo scoprirete. Ma vi lasciamo con quest'ultima canzone, sempre con la D, che abbiamo deciso di tenere per ultima perché è un po' più lunga delle altre, e poi vabbè, voi volevate la Bertè, io volevo di Dalla, fra l'altro sono stata proprio super, vabbè.
Che brava.
Che silenzio che è calato in questo studio.
Quando uno non ha parole.
Quando uno non
anche
ha parole.
Anche un drammaturgo non ha più parole.
No,
non ha
più parole. Non riesco più a dire niente.
Molto bene, allora noi salutiamo i nostri ascoltatori, ci risentiamo il 5 dicembre, questa è Disperato Erotico Stomp.
Ciao a tutti.
Ciao.
Buon pomeriggio. A una fontana che non ero io, ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò, mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte. E botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutti e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere problemi a seri e non ragionava male. Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra. Non abbiamo fatto niente, ma sono rimasto solo, solo come un deficiente. Girando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto. Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice solo di Berlino. Berlino ci son stato con Bonetti, era un po' triste, molto grande, però mi sono rotto, torno a casa e mi rimetterò in mutande. Prima di salire le scale mi son fermato a guardare una stella. Sono molto preoccupato, il silenzio mi ingrossava la cappella. Ho fatto le mie scale tre alla volta, mi son steso sul divano. È partita la mia mano.
La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z.
You broke the spell. To this Starts another big riot.